Buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Siete Entropia Massima, la trasmissione che da 18 anni vi tiene compagnia a lunedì sera parlandovi di scienza, tecnologia, ecologismo. Un abbraccio in particolare a chi ci ascolta dal carcere. Oggi, lunedì 14 giugno, è la volta di parlare di tecnologia e automazione. Partiamo da una notizia. È stato annunciato nei giorni scorsi da Colao che entro luglio partirà l'iter per la creazione di un cloud nazionale. Questo cloud verrà destinato a conservare tutte le applicazioni della pubblica amministrazione e i dati dei cittadini. Il recovery plan destina a questa operazione 900 milioni. Il ministro della transizione digitale, Vittorio Colao, intende chiudere entro il 2022 il trasferimento sulla nuvola. Questa cloud si chiamerà Polo Strategico Nazionale, PSN, un termine che non è nuovo e che è in piedi da alcuni anni all'interno della pubblica amministrazione, e l'idea è quella di utilizzare le infrastrutture di elaborazione, e quindi i server che la PA già possiede in buona abbondanza, le reti di comunicazione, allo scopo di creare un luogo adatto per certamente ospitare i dati, ma anche per ospitare tutte le applicazioni che servono al funzionamento della pubblica amministrazione italiana. Già oggi, e certamente non solo per l'emergenza Covid, sappiamo che una buona parte dei processi della pubblica amministrazione italiana funzionano attraverso l'utilizzo del digitale, attraverso il quale è possibile accedere alle cure sanitarie, iscrivere i figli a scuola, pagare le tasse, accedere alla propria situazione pensionistica, partecipare a gare d'appalto, che la pubblica amministrazione indice. Questa enorme trasformazione è stata senz'altro accelerata dall'emergenza Covid, e attraverso questi fondi si intende dare un particolare slancio verso il miglioramento dei servizi al cittadino e in generale di tutti i servizi della pubblica amministrazione, e di conseguenza il rafforzamento delle infrastrutture tecnologiche necessarie. La notizia di questi giorni è che Colao ha annunciato di voler andare verso il modello francese. Infatti, in Europa il livello tecnologico è più basso che negli Stati Uniti, in Cina e in altri paesi che sono tecnologicamente più avanzati o anche molto più avanzati dei paesi europei. A guidare la transizione verso il digitale e il rafforzamento delle infrastrutture sono senz'altro Francia e Germania. Proprio durante la stagione di Entropia Massima di quest'anno ci è già capitato di parlare di cloud computing, e abbiamo anche parlato in una circostanza del progetto Gaia X, nato proprio per iniziativa tedesca e francese, con l'intento di rendere maggiormente autonoma l'Europa e di poter pretendere verso i fornitori di tecnologia americani in particolare maggiori garanzie per i dati degli europei. La Francia in particolare è dotata di un'industria piuttosto avanzata in questo campo, e la Germania forse ancora di più. Quando si parla di modello francese si parla quindi di autonomia digitale, quindi dell'idea di far crescere la presenza dei paesi europei in fatto di tecnologie abilitanti. Questa dichiarazione di intenti cozza però su un ritardo ormai ventennale che si è accumulato nell'information technology, soprattutto proprio in termini di infrastrutture. Nel PNRR si parla di 6 miliardi per la PA digitale. Il pilastro portante di queste iniziative è proprio il cloud computing. Si parla anche di alcuni servizi pubblici fondamentali che dovranno migrare verso la nuvola. In particolare c'è un focus su 10 servizi: certificati anagrafici, cambio residenza, tessera elettorale, contrassegno di invalidità, permessi per costruire, visure catastali, pagamento multe, pagamento TARI, pagamento TOSAP, pagamento ICI-IMU. La cosa importante da rilevare è che quando si parla di questi servizi viene detto che deve vigere il principio del cloud first, prima il cloud, cioè le PA devono adottare in via prioritaria il cloud computing, prima di qualsiasi altra opzione tecnologica, per la definizione di progetti, di nuovi servizi, per iniziative da avviare. A questo punto conviene che ricapitoliamo in poche parole in che cosa consiste il cloud computing. Per spiegarlo partiamo da un esempio semplice. Prendiamo un computer. Noi sappiamo che per far funzionare un computer ci vuole un sistema operativo. Il computer è hardware e il sistema operativo è software. Questo particolare software chiamato sistema operativo è quello che deve essere installato sull'hardware per poter utilizzare le risorse elaborative che quell'hardware possiede. Da questi microfoni più volte abbiamo indicato una buona prassi, che è quella di scegliere un sistema operativo aperto e libero, come il sistema del pinguino GNU Linux. Questo perché il software che è alla base di questo sistema è aperto e dunque liberamente studiabile e anche liberamente distribuibile, ivi comprese le modifiche che ognuno è libero di apportarvi. Ma qualunque sia il sistema operativo che scegliete di installare su un computer, anche nel caso in cui lo troviate già installato appena lo comprate, lo scopo del sistema operativo è proprio quello di mettervi a disposizione le potenzialità dell'hardware, che possiamo categorizzare in tre grandi gruppi, tre tipologie di risorse IT, ovvero Information Technology: l'elaborazione, l'immagazzinamento dei dati e la creazione di percorsi di rete per il traffico dei pacchetti. Sappiamo anche che, oltre al computer per uso personale, l'hardware è utilizzabile come un server, ossia è possibile collocare un computer con un quantitativo elevato di queste tre tipologie di risorse IT in un luogo da dove può essere raggiunto da altri computer che intendano usufruire dei servizi che questo server mette a disposizione. Quando si crea un servizio si dice che il software di cui questo servizio è costituito viene messo in produzione. Questa è la parola che si utilizza per indicare che quel servizio è effettivamente attivo, raggiungibile e funzionante. Con il passare del tempo e con la continua adozione di nuovi servizi applicativi, con quella che è la trasformazione digitale in cui siamo ormai totalmente immersi da 20 anni a questa parte, questi luoghi centrali, i server, che tradizionalmente hanno sempre ospitato il software applicativo, sono diventati sempre più insufficienti perché l'utenza è cresciuta molto. Le persone che utilizzano questi servizi sono cresciute moltissimo, raggiungendo in certi casi milioni o addirittura miliardi. di utenti. Naturalmente l'industria dell'hardware è andata avanti e ha prodotto dei server sempre più performanti. Si è arrivati però ad un punto in cui questi server andavano messi insieme, fatti funzionare insieme, ed è qui che nasce questa idea del cloud computing. Se far funzionare un singolo computer con il sistema operativo non è certamente cosa facile, far funzionare tanti computer insieme, tanti server insieme, ognuno con il suo sistema operativo, in modo che cooperino per la fornitura di queste risorse infrastrutturali necessarie per la creazione dei servizi e la messa in produzione di questi servizi, è diventata sempre più la frontiera di tutto un mondo tecnologico votato al miglioramento dell'affidabilità di questi servizi, della loro sicurezza, della possibilità di reggere dei picchi di lavoro imprevedibili. Ma questo coordinamento tra macchine è molto complesso, molto più complesso che il coordinamento del singolo computer, delle risorse del singolo computer operato dal singolo sistema operativo. Dunque c'era bisogno di una sorta di sistema operativo di n macchine invece che di una sola. 20 anni fa, quando si era all'inizio di questo processo, furono in pochissimi a puntare su questo modello computazionale particolare. Come sa chi ascolta queste puntate, Amazon è stata la prima in assoluto a puntarci e infatti ha un notevole vantaggio competitivo su altri giganti che nel corso degli anni, chi 7, chi 10 anni dopo, si sono aggiunti in questo sforzo, e tra questi sicuramente citiamo Google e Microsoft. Tutte queste aziende hanno lavorato su software chiuso, non quindi su software aperto e libero, e hanno costruito dei sistemi che sono in grado di erogare queste risorse IT un po' come se fossero delle forniture di acqua, energia. Dunque chi non possiede queste infrastrutture può, attraverso il cloud computing, chiedere ai fornitori di queste risorse di dargliene alcune su richiesta, pagando a consumo di queste risorse. In questo modo quindi si sono concentrate le risorse in luoghi chiamati data center, dove decine, centinaia o migliaia di computer cooperano tra di loro per la fornitura di queste risorse al grande pubblico, e per questo sono state definite public cloud, non nel senso che la cloud sia pubblica, ma nel senso che l'utenza di questa cloud è un'utenza pubblica, ovvero chiunque voglia pagare per averle. Nel tempo sono cresciuti moltissimo i servizi che si offrono su queste particolari piattaforme ed è migliorata molto anche la sicurezza, la capacità di scalare e l'affidabilità. Tutto molto interessante, ma non ci sfugge un problemino. Utilizzare queste risorse significa affidare i propri dati a qualcun altro, che dunque può leggerli. Questo non è esattamente desiderabile quando si devono creare e fornire servizi che contengono informazioni potenzialmente molto riservate. Chi ci segue sa che cos'è il capitalismo della sorveglianza, che è stato messo in atto proprio in questi ultimi 20 anni, proprio da queste aziende che hanno costruito dei propri public cloud. A queste aziende statunitensi se ne sono poi aggiunte anche altre cinesi molto importanti. Tutti i colossi che infatti vengono chiamati big tech. Ci abbiamo messo un po' di tempo, tipo 20 anni, però alla fine stiamo cominciando a capire che forse non è esattamente una buona idea che i dati dei cittadini, i dati della pubblica amministrazione italiana, finiscano in questi posti. Non perché non siano sicuri, perché lo sono, non sempre ovviamente, ma si possono trovare senz'altro fornitori estremamente capaci di garantire un livello di sicurezza anche molto elevato. Non perché non siano affidabili, perché si possono trovare fornitori che sono davvero molto affidabili. Non perché non funzionino bene, perché funzionano veramente molto bene e riescono effettivamente a fare quello che promettono, cioè a gestire i picchi di traffico e quindi ad essere scalabili, come si dice. Il problema è proprio quello della privacy ed è un problema insormontabile tecnicamente. Dunque queste dichiarazioni del governo italiano da un lato ci allarmano, perché ci stanno dicendo che la pubblica amministrazione deve applicare il principio del cloud first, cioè deve portare in cloud tutti i propri sistemi. Dall'altro ci danno anche una prospettiva interessante quando si dice che si vuole adottare un modello di autonomia digitale e dunque che ci si vuole dotare di infrastrutture tecnologiche all'altezza. La domanda dunque che ci porta alla prima pausa musicale è: saremo in grado di costruire queste infrastrutture? In quanto tempo? E durante il tempo in cui le costruiremo, useremo i public cloud? Davvero questo è il destino dei nostri dati? Ne riparliamo subito dopo la pausa musicale.
No rules of war.
Torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, siete Entropia Massima, stiamo parlando di cloud computing. Ci siamo detti che negli ultimi 20 anni alcuni giganti dell'informatica hanno costruito dei particolari sistemi, detti sistemi distribuiti, che sono in grado di far funzionare insieme una molteplicità di server. Sono state implementate delle piattaforme software che potremmo definire come dei sistemi operativi per un insieme di computer grandi a piacere, invece che per un solo computer, come è il caso del sistema operativo singolo. Queste piattaforme software sono state realizzate con software non aperto, con software proprietario, e soprattutto i servizi che sono stati erogati da queste piattaforme possono essere utilizzati immediatamente su richiesta, come si dice in inglese on demand, pagando un po', un tanto, in base al consumo. E dunque chiunque abbia bisogno di creare un servizio, far funzionare un software in produzione, può richiedere a questi colossi le risorse IT, ovvero Information Technology, necessarie, pagandole quindi solo in base al consumo effettivo. E ci siamo lasciati con un grande interrogativo, perché se le applicazioni e i dati che queste applicazioni gestiscono si trovano su ferro, quindi hardware, che è fuori dal nostro controllo, consegniamo le nostre informazioni e i nostri dati a chi controlla questo ferro. Chi ascolta si starà chiedendo: ma possibile che non sia stato fatto qualcosa di alternativo? Abbiamo parlato tante volte di software libero e open source. Sì, è successo, con un po' di ritardo, ma è successo. Infatti dal 2010, e dunque con 10 anni di ritardo rispetto a chi aveva iniziato nel 2000, si è cominciato a vedere delle piattaforme software che riproducevano in tutto e per tutto i servizi di fornitura di infrastrutture tecnologiche di questi giganti dell'IT mondiale. E con 10 anni di sviluppo questi sistemi sono arrivati ad un buon livello di maturità, per cui possiamo dire che in effetti, utilizzando questi software e dotandosi chiaramente di computer, ovvero di server, si potrebbero creare delle cloud. Bene, perché allora non si fa? Non è così semplice. La complessità di questi sistemi è tale per cui, oltre a studiarli approfonditamente, è necessaria una enorme esperienza sul campo per evitare problemi concreti in questa fornitura, che riguardano la sicurezza innanzitutto, l'affidabilità di questi servizi. E è chiaro che se un servizio promette di essere attivo 24 ore su 24, poi deve esserlo davvero, e dunque non è esattamente facile poter garantire una cosa del genere. Se le utenze crescono vertiginosamente, se i servizi crescono, questa esigenza diventerà sempre più pressante, che è esattamente quello che sta succedendo e che sta portando, direi finalmente, a una presa di coscienza della situazione e dunque i soldi del PNRR in parte, in una buona parte, saranno dedicati a questo sforzo. Ma è uno sforzo che non si può improvvisare sicuramente non in pochi mesi e forse neanche in pochi anni. Però da qualche parte bisognerà pure cominciare. Il miglior momento per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo miglior momento per piantare un albero è adesso. Dunque l'idea quale sarebbe? Sarebbe quella di dotarsi di data center e installare queste piattaforme software tecnologiche a codice sorgente aperto, ricreando strutture uguali a quelle che già sono operanti ed in mano ai colossi americani, statunitensi, in modo che ogni paese possa avere in mano il controllo dei propri servizi e dei propri dati, senza regalarlo a qualcun altro. Proprio per il fatto che siamo al corrente delle nostre scarse capacità in materia, questo piano di migrazione al cloud della pubblica amministrazione ci parla di modelli di adozione di questi servizi in cloud di due tipologie fondamentali. La prima si chiama private cloud, dove per private in questo caso si intende non che siano in mano a privati, ma che l'utenza di queste piattaforme, di questi servizi, è circoscritta ai proprietari dell'infrastruttura, a coloro che hanno un controllo sull'infrastruttura. Questo diciamo che è il primo modello, insomma, quello di cui stiamo parlando, il modello virtuoso che prevede appunto la costruzione di infrastrutture autonome gestite in proprio con software ovviamente open. Si sta pensando di affidare a delle società partecipate dallo Stato, delle società in-house, proprio la gestione di queste cloud e appunto si parla di poli strategici nazionali, proprio a significare che tutti i data center delle tante, delle migliaia di pubbliche amministrazioni italiane, centrali e locali, dovranno razionalizzare il modo in cui sono gestiti i server andando verso la modalità cloud. Ma la seconda strada di cui si parla è invece il modello delegato a fornitori esterni, appunto il public cloud cosiddetto. E questa è una cosa che non è in grado, abbiamo detto, di garantire la riservatezza che certi dati dovrebbero avere. Il problema è che per arrivare a fare le cose della prima categoria, quindi per costruire delle private cloud o delle community cloud, come si dice, no? Cioè tante PA che insieme si associano e attraverso delle società in-house gestiscono insieme le infrastrutture e le condividono tra di loro. Dicevamo, per arrivare a questo ci vuole molto tempo, molto tempo. E quindi non si può aspettare, perché bisogna farlo subito, perché il cloud è first, quindi deve venire subito, immediatamente, e quindi va da sé che la seconda opzione sarà senz'altro, ve lo posso garantire, senz'altro, quella più gettonata, sicuramente in un primo momento. Adesso, oggi, è già così, già è indetta una gara Consip molto importante che porterà all'assegnazione alle società che se la aggiudicheranno del compito di fornire queste risorse infrastrutturali. E ovviamente è evidente che Google, Amazon, Microsoft stanno mettendo le mani su questa gara e su molte altre gare in generale stanno mettendo le mani su una fetta molto grande della, dei 6 miliardi previsti da PNRR per il cloud computing. Il denaro verrà così speso verso economie diverse dalla nostra, ma soprattutto i nostri dati andranno a finire in mani estere. Viceversa, se invece si investono questi denari per poter fortificare le competenze interne, allora non si dovrebbe neanche parlare di spesa, ma proprio di investimento, perché significherebbe che i ricercatori, i tecnici, gli sviluppatori di software, gli esperti di sistemi potrebbero aggiornare le proprie competenze e rendersi utili per costruire e gestire queste cloud. Potrebbero anche, usando il software open source, contribuire al miglioramento, che rientrerebbe perfettamente in una logica di software aperto. Notate che ho usato l'espressione open source. Come chi ci ascolta già saprà, noi preferiamo usare l'espressione software libero, perché in questa definizione è insito il concetto di libertà del software. La libertà del software è una condizione imprescindibile per le nostre libertà, come abbiamo appena spiegato, mentre invece l'espressione open source fa riferimento solo al fatto tecnico che questo software è disponibile appunto open, cioè aperto. È possibile leggerlo, studiarlo, migliorarlo, distribuirlo. È aperto. Perché ho usato questa espressione open source e non ho usato invece quella preferita, software libero? Perché il software che è stato prodotto negli ultimi 10 anni, dal 2010 ad oggi, nello sforzo di fare qualcosa di alternativo a quello che stavano facendo già dal 2000 i colossi del web, è stato sviluppato da comunità che si autodefiniscono open source e che rilasciano i software prodotti con delle licenze d'uso, appunto open source. Queste licenze non sarebbero neanche incompatibili con le licenze di software libero. Si potrebbe quindi tranquillamente operare su questo software e produrne altro egualmente aperto, con lo spirito più libertario del software libero. Questa cosa però non si è fatta. Va detto che negli ultimi 10 anni le comunità di software libero, quelle che si definiscono proprio in maniera esplicita e militante comunità di software libero, hanno un po' ceduto il passo alle comunità che invece si autodefiniscono open source, anche perché l'industria ha guidato questi processi di sviluppo investendoci sopra somme molto importanti, imponenti. Ne diciamo una su tutte: una delle compagnie che distribuiscono il sistema operativo GNU Linux, la Red Hat, nata negli anni 90, è stata recentemente venduta per 33 miliardi di dollari alla IBM, che era interessata proprio ad acquisire le piattaforme tecnologiche di questa azienda, il know-how di questa azienda e la sua presenza nel mercato del software open source, proprio nel contesto delle piattaforme cloud. Ci si potrebbe chiedere allora perché le comunità coinvolte nel software libero non hanno avuto lo slancio per contribuire a questi sviluppi proponendo il proprio punto di vista. Forse anche per un altro motivo. L'idea che tanti server debbano essere inseriti in dei luoghi grandi a piacere, denominati data center, e coordinati con l'uso di queste piattaforme, porta con sé un'idea di centralizzazione che non è affatto nelle corde di chi opera in questo campo con un pensiero radicale e militante. Si preferisce un modello decentralizzato, distribuito, rispetto ad un modello centralizzato. E questo, come ben potete immaginare, anche per questioni di potere. Il potere va disperso il più possibile affinché possa essere usato dalle persone, dalle comunità, e non egemonizzato da pochi che impongono ai tanti il modo giusto di fare le cose, giusto per loro ovviamente, distruggendo le diversità, omologando, egemonizzando, concentrando anche i capitali finanziari, aiutando quindi il capitalismo nella sua marcia incessante verso le diseguaglianze. Dunque cloud computing significa centralizzazione? Nella maggior parte dei casi sì, almeno fino ad oggi. Ma è possibile fare anche un cloud computing diverso? Lavorando sulla decentralizzazione, sulla distribuzione, ragionando in ottica di federazione. Tutto il software che è stato prodotto è lì, a nostra disposizione. Non dobbiamo fare altro che prenderlo in considerazione e svilupparlo per finalità che riteniamo più eque e virtuose. Riusciremo a far sentire questo nostro punto di vista al governo? Riusciremo a diffondere l'idea che si può fare un IT in cui ognuno costruisce dei pezzi di infrastrutture per delle necessità specifiche, che le comunità auto-organizzate possono costruirsi le proprie reti, i propri centri di elaborazione, i propri servizi, che anche la pubblica amministrazione italiana può conservare e anzi accrescere le proprie caratteristiche di penetrazione territoriale, di federalismo, di maggiore vicinanza ai cittadini, che anche le imprese possono fare la loro parte nella creazione di un ecosistema autonomo, auto-organizzato, che insomma non si debba dipendere necessariamente da attori stranieri e che si possa far da sé, far bene, anche in modalità cloud, tutte le volte che ciò è necessario e auspicabile, non certamente sempre, e a prescindere, come recita il motto cloud first della PA italiana. Non sono interrogativi facili, ma è giusto farceli, porcerli. Facciamo un'altra pausa musicale.
Oh!
Eccoci di nuovo in voce, stiamo parlando di cloud computing, ad Entropia Massima, siete sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ci siamo detti che se ricorriamo al public cloud, ossia alla fornitura di servizi in cloud computing dei grandi player dell'IT statunitensi, leader assoluti del settore, finiremo per regalargli i nostri dati. Abbiamo visto come è possibile fare altrimenti, usare software aperto, costruire infrastrutture autonome e ci siamo spinti fino a dire che potrebbero essere federate per evitare che si possano accentrare troppi poteri in poche mani. Ci siamo anche detti che le competenze nel nostro paese sono piuttosto scarse in materia e che andrebbero quindi formate e che l'occasione degli investimenti del PNRR relativi alla trasformazione digitale potrebbe essere un modo sensato e lungimirante di gestire la transizione digitale. Dunque, le competenze servono, vanno formate. Non è impossibile, ci vuole tempo. Ma alcune competenze sono già presenti nel nostro paese. Ad esempio, sono presenti nel GAR, un'associazione senza fini di lucro che è stata fondata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e che è proprio dedicata alla gestione delle infrastrutture elaborative di trasmissione dati della comunità dell'istruzione e della ricerca italiane. Il GAR, un'eccellenza italiana in tema di sistemi distribuiti, di infrastrutture, di cloud computing, ha costruito nel tempo queste competenze e dunque oggi le possiede. E possiede anche una quantità ragguardevole di hardware e risorse elaborative. Certo, la dotazione finanziaria di questo ente, i budget che gestisce, non le consentono di candidarsi alla costruzione di un cloud nazionale così come voluto dal ministro Colao. Ma abbiamo anche detto che la PA italiana si è sempre caratterizzata per una importante decentralizzazione e una presenza territoriale piuttosto spiccata. Non è necessario per forza pensare a processi centralistici, centralizzati. Può essere utile allora fare l'esempio di un altro ente pubblico, il CSI Piemonte, un'altra eccellenza italiana, in questo caso piemontese, quindi molto radicata sul territorio. Infatti la Regione Piemonte ha voluto che i dati e i servizi pubblici siano gestiti in data center sotto il proprio controllo, sotto il controllo pubblico. CSI Piemonte, per numeri e struttura, rappresenta un unicum a livello nazionale, soprattutto per le soluzioni cloud. Il data center del CSI è stato ufficialmente dichiarato da Agid candidabile all'utilizzo da parte di un polo strategico nazionale. L'assessore regionale all'innovazione Matteo Marnati, proprio pochi giorni fa, ha affermato che la sicurezza e la riservatezza, quindi la protezione dei dati sensibili, è molto importante per la sua giunta regionale e imprescindibile. E si candida quindi ad essere presa in considerazione dal Ministero, cioè è il CSI che viene candidato ad essere preso in considerazione dai piani del Ministro Colao. Già dall'aprile del 2019 il CSI Piemonte è diventato un cloud service provider qualificato AGID, l'Agenzia per l'Italia Digitale, un'agenzia tecnica facente capo alla Presidenza del Consiglio, che ha il compito di progettare e realizzare l'agenda digitale italiana, quindi contribuire alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorire l'innovazione e l'adozione. CSI Piemonte è dunque in grado di esprimere dei livelli di eccellenza organizzativa, di garanzia di sicurezza, di prestazioni, di scalabilità, molto elevati. Citiamo anche il nome della piattaforma che eroga servizi cloud di CSI, Nivola, si chiama Nivola. Quotidianamente il CSI protegge dati e servizi della pubblica amministrazione respingendo una media di 150.000 attacchi informatici. E la sicurezza chiaramente è uno dei temi più importanti in questo contesto. Dunque, le competenze sono poche, ma non sono assenti. Potrebbero essere prese in considerazione in questo momento in cui si vuole fare uno sforzo verso una strategia che porti i servizi applicativi a funzionare nel cloud. E invece cosa si fa? Se guardiamo a questi piani di digitalizzazione massiva del nostro paese, non possiamo non notare che ci troviamo di fronte a un colonialismo digitale, come è stato notato all'interno di una lista di discussione sul software libero che si chiama Nexa. Tre grandi, grandissime aziende italiane hanno stretto alleanze proprio con quei big tech americani che al momento sono già pronti a fornire quei servizi in cloud necessari per la transizione di cui si sta parlando. Tim, ad esempio, si è alleata con Google. Leonardo si è alleata con Microsoft. E Fincantieri si è alleata con Amazon. Stiamo parlando di tre player enormi, giganteschi, che hanno stretto delle partnership con questi giganti del cloud statunitensi. Queste aziende parteciperanno alle gare di appalto e probabilmente le vinceranno anche, in quanto hanno delle strutture in grado di aggiudicarsele. E quindi cosa faranno? Offriranno dei servizi in cloud alla PA italiana? Ma i servizi in cloud di chi? I propri servizi in cloud? No! I servizi in cloud dei propri partner? Sembrerebbe proprio di sì. Per quello che abbiamo detto finora, usare questi servizi cloud significa consegnare i nostri asset in fatto di software, le nostre informazioni e i nostri dati a chi controlla le infrastrutture che erogano questi servizi e dunque potranno leggere tutto quello che c'è lì dentro, sapere cosa sta succedendo in Italia, venire a conoscenza anche di informazioni riservate. Lo possono fare. E se lo possono fare, perché dovremmo pensare che non lo faranno? Basterebbe che si trovassero in una condizione tale per cui il governo degli Stati Uniti d'America gli dà un ordine e loro eseguono quest'ordine in base a quanto previsto dal cosiddetto Cloud Act, una legge federale degli Stati Uniti del 2018 che consente al governo federale di imporre ai provider, ai fornitori dunque di questi servizi in cloud, di adempiere a particolari richieste di legge. Dunque queste alleanze, questi accordi, così come sono stati annunciati, in certi casi sono già operativi, portano ad altissimi rischi e confermano una sudditanza tecnologica che non esitiamo a definire colonialismo digitale. Noi pensiamo che i cittadini devono essere informati su tutto questo. Il governo dovrebbe chiarire che tipo di approccio sarà quello che verrà implementato in realtà. Viene da pensare che si stia giocando una partita un po' ambigua. Da un lato si dice modello francese, si parla di poli strategici nazionali, si parla di sovranità digitale. Dall'altro però si apre al public cloud e in ogni caso le aziende italiane hanno già degli accordi con i giganti dell'IT mondiale. Conoscendo un po' da vicino quello che è lo stato del nostro IT italiano, nonostante le eccellenze che abbiamo citato, GAR, CSI Piemonte, Siamo piuttosto convinti che le scelte che faranno le PA centrali e locali saranno quelle di affidarsi a questi servizi in public cloud, perché è più semplice. E dunque andremo a rafforzare l'egemonia statunitense in fatto di IT, catapultando verso di essa risorse finanziarie e dati. Dunque si dichiara di voler perseguire sovranità digitale, ma di fatto si apre la strada a un percorso di segno completamente opposto. E questo è un rischio veramente molto concreto che speriamo non venga sottovalutato da chi ci governa in questo momento e che sta per varare un piano di trasformazione digitale colossale. Siamo tutti e tutte sempre più consapevoli dei pericoli insiti in questa trasformazione digitale, per averla ad esempio vista all'opera durante la gestione dell'emergenza, quando sono stati varati sistemi per la didattica a distanza o per lo smart working ad esempio, e abbiamo visto che le piattaforme utilizzate erano sempre le stesse, sempre quelle: Google, Amazon, Microsoft, siamo sempre lì. Anche per quanto riguarda la scuola, ad esempio. E quindi i dati degli studenti, letteralmente regalati, ad esempio a chi fornisce caselle di posta elettronica, come Google, tanto per fare un esempio molto diffuso, purtroppo. E questo è davvero svilente e preoccupante. Prendiamo coscienza di quello che sta succedendo. Sappiamo quanto siano centrali i dati nell'economia del capitalismo della sorveglianza. Lo abbiamo descritto tante volte in queste trasmissioni. Opponiamoci fermamente a questo colonialismo digitale, a questa ennesima espropriazione a cui il capitalismo della sorveglianza ci sottopone, l'espropriazione delle nostre vite, delle nostre stesse vite, in termini di comportamenti, di spostamenti, di relazioni, di salute, di istruzione, di preferenze. Ci fermiamo qui per oggi, ma certamente torneremo a parlarne molto presto, sia negli spazi della trasmissione Entropia Massima che in altri spazi di approfondimento e discussione di Radio Onda Rossa. Entropia Massima termina qui, l'appuntamento è per lunedì prossimo, quando vi parleremo di scienza con il ciclo Libera Scienza in Libero Stato. Restate su queste frequenze, continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e sostenetela anche con il radioabbonamento. Alla prossima!